Santa Madre della Chiesa, prega
per noi.
Benvenuti anche oggi nella nostra Basilica Romana di Santa Maria in Via Lata per l'odierno incontro dei Sabati Mariani e un cordiale saluto a chi si pone in ascolto attraverso Radio Mater. È il 17° sabato della serie di quest'anno dedicata a Maria nel Concilio, istanze, acquisizioni, aperture, a 50 anni dall'inizio del Vaticano II. Siamo ormai alla fine dei Sabati Mariani 2011-2012, che si concluderanno il Sabato Santo, 7 aprile prossimo venturo, con la grande celebrazione dell'Ora della Madre nella Basilica Papale di Santa Maria Maggiore di Roma, con la presidenza del nuovo arciprete della Basilica, il Cardinale Santos Abrilli Castelliò. Tiene oggi la lezione Don Giuseppe Forlai, laureato alla Pontificia Facoltà Teologica Marianum, in teologia con specializzazione in Mariologia, e docente incaricato di teologia di Mariologia alla Pontificia Università Gregoriana, e collaboratore attivo del Vicariato di Roma nell'Ufficio per la Pastorale Scolastica. Molto ha scritto e scrive, specialmente in campo mariano e non solo. Ha già al suo attivo diversi libri. Ne ricordo alcuni che riguardano la Vergine Maria. Maria e il Regno che verrà, teologia e spiritualità mariana, in prospettiva escatologica, 2005. L'irruzione della grazia per una rilettura ecumenica del dogma dell'Immacolata, 2010. In questo mondo benedetto, la consacrazione secolare nella luce di Maria di Nazareth, 2011. E una piccola mariologia per i giovani, quello che so di lei. Piccola mariologia per continuare a credere. Il tema che li svolge in questo sabato mariano è Vaticano II, Maria nel mistero trinitario. Grazie Don Giuseppe per la nostra antica amicizia. Grazie di essere questa sera con noi. A te la parola.
Bentrovati, bentrovate. Si dice sempre che il Concilio Vaticano II non è stato un concilio dottrinale, ma questa cosa non è propriamente corretta. Il Concilio Vaticano II non è stato un concilio dottrinale perché non si è espresso con le locuzioni tipiche delle definizioni dommatiche, però ha fatto qualche cosa che per noi è molto utile. Ha fatto delle splendide sintesi dottrinali. Quindi non ci sono definizioni come nei concili precedenti, ma ci sono delle sintesi, e queste sono sintesi dottrinali molto profonde. E quindi quando si dice che il Concilio Vaticano II è stato più pastorale che dottrinale, si cade in un grandissimo equivoco, in quanto le sintesi che soprattutto le costituzioni dommatiche ci danno, ci offrono, non possono essere considerate come degli accomodamenti pastorali della dottrina. E quindi il Vaticano II rimane, proprio dal punto di vista anche dottrinale, un punto di non ritorno come ogni concilio. Certo, noi non troveremo nei testi del Vaticano II una teologia sistematica della Trinità, mentre invece abbiamo una sintesi sistematica di Mariologia, come ben sappiamo, il capitolo ottavo. Non c'è una trattazione del mistero della Trinità organico, ma ci sono riferimenti, citazioni, soprattutto dell'opera della Trinità ad extra, cioè quello che fanno le persone trinitarie nella vita della Chiesa. E ci sorprenderemo scoprendo che l'aggancio più forte che lega il mistero trinitario alla Chiesa è proprio Maria. Solitamente, e in maniera più organica possibile, si accenna al mistero trinitario e soprattutto in riferimento a Maria e in particolare all'evento dell'Annunciazione. Noi sappiamo che si è molto parlato, soprattutto dopo immediatamente prima del Concilio e dopo il Concilio, di una cosiddetta eclissi della Trinità. La Chiesa avrebbe dimenticato il mistero trinitario, tanto che lo stesso Bruno Forte, in un suo testo sulla Trinità, parlava proprio di questo esilio della Trinità. Ma è vera questa cosa? Ecco, a mio avviso questa cosa non è vera. C'è stato forse un esilio della Trinità dalla teologia, ma non c'è stato un esilio della Trinità né dalla mistica né dalla storia dell'arte. Ed è proprio e soprattutto la mistica che ci consente oggi di recuperare, di rintracciare quel legame tra Maria e la Trinità che noi ammiriamo nella Lumen Gentium. E quindi il mio intervento oggi vuole soprattutto sottolineare questa custodia del mistero trinitario all'interno della mistica, dando alcune pennellate così di questa custodia, di questo farsi carico, no? Diciamo, della teologia mistica del mistero trinitario. Ecco, io intanto partirei da un classico dell'epoca moderna, della devozio moderna, che sono gli Esercizi di Ignazio. Negli Esercizi di Ignazio, fino a qualche tempo fa, si pensava che il mistero trinitario non avesse un grande spazio. Però negli Esercizi, all'inizio della seconda settimana, che è la settimana del discernimento, dell'elezione, noi diremmo della vocazione personale, la prima meditazione che l'esercitante deve fare è proprio quella del mistero trinitario. Perché se io devo scoprire chi sono e a chi sono mandato, non posso fare a meno di riferirmi al primo inviato, che è il Verbo. Ma il Verbo viene mandato per la missione in mezzo agli uomini dopo un discernimento. E allora Sant'Ignazio fa meditare questo discernimento, questo colloquio che la Trinità fa in sé, per poi decidere, eleggere, nel linguaggio degli Esercizi, la missione del Figlio. E c'è questa discussione che Ignazio descrive. Il Padre e il Figlio ammirano la rotondità della terra e vedono che molti uomini si perdono. E allora cosa decidono? Di inviare il figlio. Chi è che prepara il terreno per questo invio? Lo Spirito. E quindi, mentre c'è un discernimento in cielo, nel seno della Trinità, c'è un discernimento in terra, che è quello di Maria. E con chi lo fa Maria questo discernimento? Con l'angelo. Ecco, quindi all'inizio della seconda settimana degli esercizi c'è proprio questo specchiarsi di due discernimenti. La Trinità nel suo mistero, nel suo misterioso dialogare continuo, e Maria e l'angelo sulla terra in un semplicissimo dialogo. Ecco, gli esercizi di Ignazio contengono all'inizio della seconda settimana proprio questa dimensione trinitaria e mariana, legata a chi? Non tanto in questo caso alla Chiesa, ma al singolo che poi è chiamato a sentire con la Chiesa e a servire la Chiesa. Una cosa molto interessante è che negli ultimi due secoli si è aperto lo studio sulla mistica di Sant'Ignazio con la pubblicazione del diario. Ecco, prima si era un po' incasellato Ignazio negli esercizi, e quindi Ignazio era colui che preparava gente adatta a una chiesa militante, e quindi gli esercizi non erano tanto un testo mistico ma un testo pratico. E poi la scoperta e la riedizione critica del diario di Ignazio ha fatto ribaltare completamente questa concezione. Ignazio scrive il suo diario in occasione del discernimento che deve fare riguardo alla povertà nella compagnia di Gesù. La compagnia deve avere rendite o deve vivere senza beni propri? E per fare questo discernimento Ignazio registra le sue consolazioni e le sue desolazioni, e le registra in quelle che noi conosciamo oggi come il diario, le pagine del diario. Ignazio ogni mattina inizia il suo discernimento con una messa votiva e poi scrive quello che sente durante la messa. La maggior parte delle messe votive a chi sono? A Maria e alla Trinità. Come se dopo molti anni Ignazio collocasse sempre il suo discernimento continuo tra i due discernimenti degli esercizi, quello della Trinità nell'eternità e quello di Maria di fronte all'angelo. E quindi la devozione moderna non ha dimenticato né la Trinità né il legame tra Maria e la Trinità. Un altro esempio di mistica trinitaria formidabile e Giovanni della Croce. A Toledo nel 1578, mentre in carcere, Giovanni scrive le romanze trinitarie che hanno per oggetto la creazione e l'incarnazione. È un periodo molto particolare della sua vita, come sappiamo. Giovanni della Croce è uno dei primi reclutati dalla stessa Teresa per la Riforma, ma viene rapito e portato a Toledo nel convento dei Calzati dove risiedeva il provinciale, e viene tenuto, costretto veramente in un vero e proprio carcere, con pochissima luce, con un'alimentazione semplicissima, acqua e acciughe, per 6 mesi, senza potersi né lavare né cambiare. Mentre, questa è la cosa molto interessante, mentre Giovanni della Croce fa questa esperienza nel carcere dei Calzati, per essere costretto a rinnegare la Riforma, gli verrà anche offerto dai suoi confratelli anche qualche carica prestigiosa e anche dell'oro per rinunciare. Mentre Giovanni fa questa esperienza, fiorisce definitivamente a Toledo, a pochi centinaia di metri di distanza dal carcere, il genio di El Greco, E Giovanni della Croce, nelle sue romanze trinitarie, ha degli accenni molto molto interessanti a quello che è il rapporto tra la Trinità e Maria, e la cornice è sempre quella dell'Annunciazione. La romanza numero 8 recita così in italiano: un arcangelo allor chiama, il cui nome è Gabriele, e lo manda a una fanciulla che si chiama Maria, il cui solo assenso basta perché il gran mister si compia ed in lei la Trinità il Verbo di carne riveste. E sebbene tre persone fanno l'opera, ma una sola la riceve, il Verbo carne di Maria si fa nel seno. E colui che solo il Padre fino ad ora avea, una madre quindi acquista in modo nuovo, concepito e strabiliante, che da lei sola nell'intimo la sua carne ha ricevuto, per cui figlio di Dio vero e dell'uomo egli può dirsi. È il tipico canone dell'acquisizione di una madre. Il Verbo che ha avuto fino a quel momento solo, veramente solo tra virgolette, solo un padre, finalmente ha anche una madre. Questa romanza, che chiaramente andrebbe letta in spagnolo, noi la leggiamo tradotta in italiano, contiene un qualche cosa di estremamente importante per il periodo in cui viene scritta. La riforma di Lutero ha precipitato la cristianità europea in un cristomonismo totale. C'è solo il Cristo datore di grazia, ma questo Cristo datore di grazia è un Cristo sdegnato nel dare la grazia. È un Cristo che ricopre, la celebre frase, col mantello della sua misericordia i peccati e le sozzure dell'uomo. Ecco perché Lutero non concepisce più una vita consacrata, non concepisce più una vita di donazione, una vita di sequela, perché ciò che fa la sequela è solo il Cristo, solo davanti all'uomo, solo. Giovanni della Croce riporterà la consacrazione insieme a Teresa d'Avila nella cornice della Trinità, perché la consacrazione è lo specchio di questo dialogo. Non si è più soli e basta davanti al Cristo. C'è uno spirito che opera, c'è uno spirito che rende abili a seguire il Cristo, e rende abili alcuni come? Attraverso lo spirito. Lutero dimentica i consigli evangelici perché dimentica lo spirito, che non agisce solo nel battesimo, come lui meravigliosamente dice e scrive nelle omelie sul battesimo, ma quello che Lutero dimentica è che questo spirito porta l'uomo lungo tutto il cammino, dalla giustificazione alla salvezza. Ecco perché per il protestantesimo diventa inconcepibile Maria e la vita consacrata. Nella storia, quando diventa inconcepibile Maria, lo diventa anche la vita consacrata e viceversa, non si scappa mai da questa realtà qui, perché dimentica lo spirito. È un Cristo solo, è un Cristo non più trinitario. Ecco Giovanni della Croce, la ripresa nel carcere di Toledo di questo mistero di luce. Lui solo, chiuso in carcere e minacciato, alza lo sguardo e che cosa contempla? La compagnia per eccellenza, che è quella della Trinità. Un altro mistico, però qua facciamo un passo indietro, perché adesso possiamo capirlo meglio, che conserva questa rilevanza della Trinità nella vita cristiana, è Meister Eckhart. Meister Eckhart vive tra il 1260 e il 1327 o 28. Ne parlo adesso perché Meister Eckhart si capisce sempre bene dopo che si è capito quello che è venuto dopo di lui, perché lui è alla radice, soprattutto della mistica teresiana e della scuola francese. Meister Eckhart fissa questo punto imprescindibile: Dio abita nel fondo dell'anima, il Grund. E il fondo dell'anima non è quello che noi percepiamo dell'anima, ma è qualcosa che sta ancora più in basso, qualcosa di ancora più profondo. Voi sapete che nella dottrina classica il concetto di interiorità è quello di Agostino. Per Agostino l'interiorità è il luogo soprattutto di che cosa? Dei desideri, perché l'uomo diventa, dice Agostino, quello che desidera. E i due desideri autentici che trasformano l'uomo sono solo due per Agostino: conoscere la verità, che è la stessa felicità, perché per gli antichi felicità e verità coincidono, no? E poi Agostino ha imparato questo leggendo l'Ortensio di Cicerone: trovare la felicità e trovare la verità. Secondo desiderio imprescindibile, essere amati. Essere pensati è il cogitor ergo sum, sono pensato da qualcuno e quindi io esisto, e questo è il mio desiderio, che qualcuno mi pensi. E questa è una cosa molto vera, eh? Anche noi adesso che siamo qui desideriamo che qualcuno ci pensi. Ma Meister Eckhart va ancora più in basso, perché l'interiorità non è questi due desideri, ma è una realtà a me inconoscibile, e lì abita Dio. Ma quale Dio? Il Dio trinitario. Ecco allora che l'inabitazione è una inabitazione trinitaria, e noi conosciamo il barlume, il luccichio, ma non la fonte. E dice Meister Eckhart in uno dei suoi sermoni tedeschi, ispirato alla lettera agli Efesini, che si intitola Rinnovatevi nello spirito della vostra mente, Meister Eckhart dice così: le potenze superiori sono ugualmente tre, parla delle potenze dell'anima e dell'anima razionale. La prima è la potenza che custodisce la memoria. Questa potenza la si paragona al Padre nella Trinità. A questa devi porre un anello d'oro, che è la custodia. Dove vive il Padre in te? Nella tua memoria. Ma come fa il Padre a respirare in te se tu hai una memoria sconquassata, se tu la custodisci? Perché tu custodisca in te tutte le cose eterne. La seconda potenza si chiama intelletto. Questa potenza la si paragona al figlio. Anche ad essa devi porre un anello d'oro, che è la conoscenza, perché tu conosca sempre Dio. E come? Lo devi conoscere senza immagini, immediatamente e senza somiglianza. Questo è un punto molto importante che verrà ripreso da Giovanni della Croce nella Notte Oscura: la via del nulla. Anche del nulla nell'intelletto. Non devi pensare a Dio nella tua vita come te lo sei sempre immaginato. Il Dio di una tappa della tua vita spirituale non è quello della tappa dopo. Non puoi camminare con Dio pretendendo che Dio che si mostra a te sia il Dio che si è mostrato a 20 anni o a 30 anni. Dio è inconoscibile nella tua esperienza. E lo avverti solo di spalle, come Mosè. Meister Eckhart, il nulla in Dio. Ma se devo conoscere Dio in tal modo, immediatamente devo divenire assolutamente Lui, ed Egli me. Perché io conosco Dio? Non perché il mio intelletto è in grado di conoscerlo, ma perché io mi trasformo in Lui. Ecco il tema della trasformazione. La vita trinitaria in noi che cosa opera? Una cristificazione, una trasformazione. Io dico proprio precisamente questo: Dio deve assolutamente diventare me e io assolutamente Dio, così completamente uno, che questo lui e questo me divengano e siano una cosa sola, e in questo essere operino eternamente un'opera sola. Infatti, finché questo lui e questo me, ovvero Dio e l'anima, non sono un unico qui e un unico ora, questo me non può operare insieme e diventare una cosa sola con quel lui. La terza potenza si chiama volontà. Questa potenza si paragona allo Spirito Santo. Su di essa devi porre un anello d'oro, che è l'amore, perché tu ami Dio. Tu devi amare Dio malgrado il suo essere degno di amore, ovvero non perché è degno d'amore, giacché Dio non è degno di amore. Egli è al di sopra di ogni amore e di ogni amabilità. La base trinitaria della vita interiore in Meister Eckhart. Un'ultima mistica di cui volevo parlarvi è Elisabetta della Trinità. Elisabetta della Trinità, carmelitana scalza del Carmelo di Digione, lega Trinità, cielo e Maria. Che cos'è il cielo per Elisabetta della Trinità? Il cielo è la vita di Dio in me. E così anticipa il Catechismo della Chiesa Cattolica. Quando il Catechismo spiega che Dio è in cielo, che cosa dice? Che il cielo è dove io sto con Dio. Il cielo è il mio essere con Dio. Questo è il cielo. Ma Elisabetta della Trinità già lo anticipa, questo concetto. Il cielo non è un luogo, ma è la mia unione con Dio. Dove c'è l'unione con Dio c'è il cielo, il regno dei cieli e Dio in me. E allora, Trinità e Maria, non c'è un riferimento sistematico, ma è sempre presente sullo sfondo. Nel 1902, nel giorno della solennità della Santissima Trinità, Elisabetta scrive una poesia incentrata su chi? Su Maria, che è il cielo in terra della Trinità. E dice così: in un profondo silenzio, una ineffabile pace, una divina orazione che non cessava mai, con l'anima tutta inondata dagli eterni splendori, restava notte e giorno la Vergine fedele. Il suo cuore, come un cristallo, rifletteva il divino, l'ospite che l'abitava, la bellezza che non tramonta. Maria attira il cielo, ed ecco il Padre a lei consegnerà il suo Verbo per esserne la madre, e della sua ombra la copre lo spirito d'amore. A lei vengono i tre, e tutto il cielo che s'apre e fino a lei s'abbassa. Adoriamo il mistero di questo Dio che si incarna nella Vergine Madre. E qui è congiunta la cristologia alla mistica. Maria, concependo il Verbo, ospita in sé non solo il Verbo, ma la vita trinitaria. E arriviamo finalmente al Vaticano II. L'accenno più importante alla Trinità nel Vaticano II è sicuramente, se escludiamo il capitolo VIII, Lumen Gentium 4. Si parla qui dello Spirito Santificatore che guida la Chiesa. E il paragrafo si chiude con una citazione di Cipriano: così la Chiesa appare come il popolo radunato nell'unità del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Nel paragrafo 2 o nel numero 2 come volete, la Lumen Gentium ha parlato del Padre in rapporto alla Chiesa, nel numero 3 del Figlio in rapporto alla Chiesa e nel 4, dove è contenuta la citazione di Cipriano, lo Spirito Santo in rapporto alla Chiesa. Quindi dopo l'introduttivo numero 1, gli altri tre numeri sono il rapporto Chiesa-Trinità. Ma, ed è questo un po' la carenza del Concilio, la Trinità è sempre considerata nelle sue operazioni ad extra. Raramente c'è una riflessione sulla vita intima trinitaria. Nel paragrafo 2, il Padre che cosa fa nei confronti della Chiesa? La prefigura e la prepara. È il tema molto caro agli orientali della Ecclesia a Babel. Da Bele o addirittura la Chiesa pensata già nella creazione di Adamo ed Eva. Per chi ha creato Adamo ed Eva Dio? Per la Chiesa, per essere Chiesa. Il Padre prepara la Chiesa e la prefigura attraverso chi? Attraverso il popolo di Israele. Numero 3, rapporto figlio-chiesa. La Chiesa è il regno del Cristo già misticamente presente. Numero 4, lo Spirito e la Chiesa. Lo Spirito guida e forma la Chiesa. La guida, come poi apprenderemo dalla Lumen Gentium, con carismi e ministeri, e la forma, dandogli sempre un'intelligenza nuova delle Scritture. Questa, ripeto, è l'espressione più importante e la concretizzazione nel testo di questo essere la Chiesa guidata dalla Trinità. Manca che cosa? La Chiesa immagine della Trinità. Questo è più debole. Ci sono altri riferimenti importanti prima di arrivare al nostro capitolo 8. Nella Optatam Totius del 65, al numero 8, decreto sulla formazione presbiterale, troviamo un legame importante tra la vita spirituale e la Trinità. Siamo nel contesto in cui si accenna all'importanza della direzione spirituale. Gli alunni imparino a vivere in intima comunione e familiarità col Padre per mezzo del suo Figlio nello Spirito. Sembra una frase fatta, una frase scontata, messa lì, e invece questa piccola frase contiene tutto quello che bisogna dire sulla filiazione divina e sulla inabitazione trinitaria. A che cosa serve, tra virgolette, la direzione spirituale? A scoprire che c'è una vita in noi nella vita, quella vita che zampilla per la vita eterna, di cui parla Giovanni. C'è un altro accenno alla Trinità nell'Ad Gentes, sempre del 65, al numero 2. L'amore fontale del Padre è la causa della missione del Figlio. Così come il Figlio è inviato, anche la Chiesa è inviata. La Chiesa è missionaria per sua natura, in quanto essa trae origine dalla missione del Figlio e dalla missione dello Spirito Santo, secondo il progetto di Dio Padre. Un altro riferimento lo troviamo nella Costituzione Sacrosanctum Concilium, e quindi la prima del Concilio del 63, al numero 2. Così la liturgia, mentre ogni giorno edifica quelli che sono dentro la Chiesa, in Tempio Santo del Signore, in abitazione di Dio nello Spirito, fino a raggiungere la misura della pienezza di Cristo, nello stesso tempo irrobustisce in modo mirabile le loro forze perché possano predicare il Cristo. Questo riferimento e questo legame, che per noi oggi è scontato, tra Trinità e Liturgia, lo ritroviamo anche nella Presbyterorum Ordinis, al numero 5. E arriviamo al testo più importante per il nostro tema, il rapporto Maria-Trinità, il Lumen Gentium 56. Il Padre misericordioso ha voluto che l'incarnazione del suo Figlio fosse preceduta dall'accettazione di colei che era stata predestinata ad esserne la madre, affinché, come la donna aveva contribuito a dare la morte, così la donna contribuisse a dare la vita. Ciò si realizza in modo imminente nella madre di Gesù, che ha dato al mondo la vita che tutto rinnova. Dio l'ha dotata dei doni corrispondenti alla sua così alta funzione. Nessuna meraviglia quindi che i santi padri abbiano incominciato a chiamare la madre di Dio come la tutta santa, immune da ogni macchia di peccato, plasmata per così dire dallo Spirito e formata come una creatura nuova. Arricchita fin dalla sua concezione degli splendori di una singolare santità, la Vergine di Nazareth viene salutata dall'angelo per volere di Dio come la piena di grazia, e al messaggero del cielo ella risponde: «Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che tu hai detto». Così Maria, figlia di Adamo, acconsentendo alla parola di Dio, è diventata madre di Gesù, e abbracciando la volontà divina di salvezza con tutto il cuore e senza impedimento di alcun peccato, si è dedicata totalmente, quale serva del Signore, alla persona e all'opera del Figlio suo, mettendosi al servizio del mistero della redenzione sotto di lui e con lui, per la grazia di Dio onnipotente. Questo celeberrimo passaggio della Lumen Gentium è la migliore parafrasi a Lumen Gentium 2.4. Quello che fanno le persone della Trinità nei confronti della Chiesa, qui è descritto nei confronti di Maria, immagine della Chiesa, in maniera ancora più convincente. Come il Padre, cosa fa il Padre per la Chiesa? Prepara, prefigura, così il Padre ha voluto prefigurare in Maria la nuova Eva e l'ha preparata come? Con l'Immacolata Concezione, la predestinata madre, immacolata perché predestinata. L'approfondimento maggiore è nel Figlio. Maria è madre del Figlio, ma anche, cosa molto importante, è serva. E qua il rapporto Figlio-Chiesa, Figlio-Maria, è molto più ricco del rapporto Figlio-Chiesa all'inizio di Lumen Gentium, perché questa accentuazione del servizio è più sfumata nel discorso sulla Chiesa, nel rapporto Figlio-Chiesa. C'è più identificazione che servizio. Invece, parlando del rapporto Maria-Figlio, c'è questa accentuazione importante della diaconia di Maria. E infine il rapporto Spirito Santo Maria. Questo è un rapporto che andrebbe ancora chiarito e che di fatto il Concilio non chiarisce tanto. Però è chiaro che lo Spirito forma, plasma Maria come madre, la rende abile alla missione e la fa tutta santa. Ma nel Concilio Vaticano II, purtroppo, la teologia dello Spirito non è abbondante. E quindi spesso ancora si attribuiranno a Maria le qualità che invece sono proprie dello Spirito Santo, soprattutto al numero 68 della Lumen Gentium, quando si parla di Maria, segno di sicura speranza. Ecco là la tematizzazione dello Spirito Santo manca, perché chi è colui che opera la speranza del cristiano? È lo Spirito, perché lo Spirito, Concilio di Nicea, che fa che cosa? La Chiesa, la resurrezione della carne, la vita eterna. Quindi il protagonista della speranza è lo Spirito. Ma diciamo che il Lumen Gentium 68 c'è ancora questo tradizionale attribuire a Maria le operazioni e le qualità dello Spirito. Andiamo verso la chiusura e la sintesi. La teologia ha, tra virgolette, dimenticato il mistero trinitario nella sua rilevanza per la Chiesa e per la vita cristiana. Ma in realtà questa dimenticanza non è vera, non è autentica se riferita alla teologia spirituale e soprattutto alla dottrina dei mistici. Soprattutto la dottrina dei mistici ha fatto vedere, ha mostrato l'importanza, la rilevanza della Trinità per la nostra vita, prendendo come esemplificazione il mistero di Maria. Maria è per la mistica l'illustrazione migliore di come la Trinità opera in noi, non solo opera, ma anche abita. Maria diventa il cielo della Trinità, la dimora della Trinità. Il Concilio riprende il Lumen Gentium 56, questo tradizionale anello di congiunzione tra la Trinità e la vita cristiana tramite Maria, e si serve della figura esemplare di Maria per esplicitare ancora meglio le operazioni delle singole persone della Trinità nei confronti della Chiesa. Che cosa oggi c'è da fare? Oggi ancora di più, e questo è una carenza purtroppo della teologia spirituale, oggi si è che cosa un po' dimenticato, non la Trinità, ma il discorso mariologico agganciata alla Trinità nella vita spirituale. Purtroppo i manuali ordinari di teologia spirituale tacciono colpevolmente su questo tema, dimenticando la grande tradizione mistica che ha fatto di Maria l'illustrazione della vita divina dentro di noi. C'è un approccio alla figura di Maria esemplaristico e a volte un po' morale, mentre si dimentica la sostanza del mistero che si opera in Maria. Maria non è solo un modello esemplare, Maria è anche il luogo dove si capisce come la Trinità vive in noi. E questo è il grande lavoro ancora da fare: la Trinità in noi esemplata su Maria. Grazie dell'attenzione.
Grazie a Padre Giuseppe di questa panoramica, possiamo dire storica, sulla mistica occidentale imperniata sulla Trinità e sulla l'attuale bisogno che abbiamo di ritornare. C'è un ritorno fortissimo oggi, specialmente in questi ultimi anni post-conciliari, al tema trinitario. Maria e la Trinità è uno dei temi, per così dire, che vengono ripensati, rivalorizzati e riproposti, cosa che al momento del Concilio Vaticano II non poteva neanche essere pensato, così come lo Spirito Santo non aveva una valenza così importante nella nostra teologia preconciliare, mentre ha un'importanza esorbitante in quella orientale e in quella russa. Di conseguenza abbiamo bisogno veramente oggi di ripensare in modo più allargato, non soltanto diremo la teologia trinitaria, quindi la vera teologia, che vuol dire la teologia di Dio, ma anche la mariologia, cioè il tema della Vergine Maria nel mistero della Santissima Trinità. E in questo ci aiuteranno anche gli orientali e anche la patristica. I padri della Chiesa non hanno mai dissociato la Vergine dalla Santissima Trinità, mai. E, per esempio, il tema del cielo, Maria e il cielo, è un tema costante in tutta la tradizione greca, ma molto più in quella alessandrina, dove tutta la liturgia che parla della Vergine Maria la parla come cielo di Dio, e di conseguenza cielo è cielo dei cieli. Perciò veramente possiamo dire siamo in cammino di un approfondimento reciproco, di un arricchimento che abbiamo bisogno di attingere. E ringrazio Padre Giuseppe di aver accennato che purtroppo i nostri trattati sono sempre così limitati e non guardano quasi mai, dico non sempre, ma quasi mai, la Vergine Maria, che invece è il prototipo, il modello e l'archetipo, non solo di una Chiesa fatta di uomini e diventata sia famiglia di Dio, sia corpo di Cristo, eccetera, ma di una Chiesa permeata dallo Spirito Santo e di ognuno nella Chiesa per diventare con lei la madre, sacramento di salvezza per tutta la famiglia umana, il che non si può fare se Dio non lo vuole, se non prolungando il Figlio con l'azione dello Spirito Santo, in tutti e in ciascuno. Grazie Padre Giuseppe di essere con noi, questa è una prima sua, possiamo dire, presenza in mezzo a noi. Gli auguri più cari che formuliamo per il suo grande apostolato che ha in Roma, nella docenza non soltanto alla Gregoriana, ma anche nel Vicariato di Roma e con i giovani e le attività scolastiche, nelle quali è giusto che venga veicolata e introdotto un amore vero, autentico, profondo alla Vergine Maria, Madre di Dio e Madre della Chiesa. Grazie, ecco, ci ritroviamo insieme con lui adesso per un momento di convivialità, prima poi di celebrare insieme, siamo alla vigilia dell'Annunciazione, il grande mistero, il mistero dei misteri, il sacramento dei sacramenti che Dio ha operato in quest'umile serva, ma per tutta la famiglia umana e per sempre. Qualche domanda a qualcuno? Sì, venga. Qualche domanda volete fare a Padre Giuseppe, il quale è molto, molto ferrato nelle conoscenze, specialmente nelle conoscenze didattiche, teologiche e mistiche.
Fatto riferimento soprattutto ai mistici perché insegno alla licenza e spiritualità e quindi ho dovuto trasformare anche la trattazione dommatica soprattutto in una trattazione che colga sempre il legame tra gli autori e il dogma. E quindi in questi ultimi anni i miei studi sono andati in questa direzione, diciamo, quindi quello che vi ho offerto è una visione molto parziale dal punto di vista parziale teologicamente, diciamo, un po' più puntuale dal punto di vista dei dottori della Chiesa, della mistica, diciamo, quindi
sì, un taglio
particolare.
Bene, grazie. Sì.